Come avrete sentito, la Corte di Cassazione di Roma ha rigettato il ricorso presentato dall'avvocato di Alfredo, Flavio Rossi Albertini, per richiederne la declassificazione dal circuito di 41 bis, un ricorso presentato soprattutto alla luce degli eventi e delle trasformazioni intercorsi in questi oltre 4 mesi di sciopero della fame, eventi tra l'altro non proprio irrilevanti. Dalla necessità di sottoporre la condanna all'ergastolo per strage contro la sicurezza dello Stato alla Corte Costituzionale, al parere favorevole rispetto a un ritorno di Alfredo in sezione alta sicurezza 2, sia da parte di pezzi della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, probabilmente per chiudere questo capitolo di eccessiva visibilizzazione del 41 bis, ma addirittura la contrarietà espressa dal procuratore generale della Corte di Cassazione Piero Gaeta lo scorso 8 febbraio sulla permanenza di Alfredo in questo circuito detentivo. Nonostante tutta questa cornice di pareri tecnici e di trasformazioni rispetto alle condizioni che ne giustificherebbero la permanenza all'interno di questa dimensione di tortura, niente, c'è stato questo rigetto, obiettivamente una situazione che ha portato Alfredo a interrompere nuovamente l'assunzione di integratori, di fatto dichiarare, con le ultime affermazioni che sono riuscite a trapelare da quel circuito di totale censura, il fatto che si prepara a morire. Sostanzialmente si sta uccidendo una persona, rendiamocene conto, formalmente per impedirle di comunicare. Questa è appunto la ragione formale che continua a giustificare il 41 bis per Alfredo. Onestamente ero abbastanza speranzoso rispetto al fatto che il ricorso sarebbe stato accolto, visto il quadro sostanzialmente motivato e tecnicamente favorevole, anche se comunque rendiamoci conto di quale tipo di esito avremmo eventualmente festeggiato, perché comunque si tratta della riclassificazione di un prigioniero anarchico dal 41 bis all'alta sicurezza 2 per almeno 20 anni. Una situazione comunque di non vita, ma con un livello di tortura leggermente più lieve. Questo semplicemente sarebbe stato il quadro al quale si sarebbe potuto accedere con un parere favorevole. Ma obiettivamente l'aspetto più rilevante sia della lotta attraverso il proprio corpo, attraverso la propria vita di Alfredo, sia rispetto alla mobilitazione che si sta generando e che sta proseguendo, l'aspetto più rilevante è il contrasto al 41 bis e l'analisi del fatto che un compagno si è inserito in un dispositivo di cancellazione di questa portata. Non so voi, ma a me capita spesso di immaginarmi nella situazione concreta della quotidianità di Alfredo, nella quotidianità di una persona che sta portando avanti con il sacrificio della propria vita una lotta per l'esposizione della crudeltà del 41 bis, e una persona a cui non è neanche consentito di raccontare il momento di storia che sta costruendo, cioè una persona che sta lottando fino alla fine e non può avere nessun modo di fissare i suoi pensieri, di stabilire una riflessione dialogante con l'esterno. Rendiamocene conto, cioè se Alfredo morirà, ci arriverà qualche sua memoria di questi mesi, o triteranno ogni appunto come hanno già fatto con dei suoi scritti? Ammesso che appunto semplicemente non sequestrino qualunque foglio appena Alfredo butta giù 2 righe, rendiamoci conto che Antonio Gramsci, incarcerato sotto il fascismo, poteva leggere e poteva scrivere molto più di Alfredo Cospito in un regime formalmente democratico. Insomma, comunque andrà le speranze di sopravvivenza di Alfredo sembrano veramente ridursi. Adesso in campo possono esserci ancora un ricorso ulteriore al Tribunale di Sorveglianza di Roma e un ricorso alla Corte di Giustizia Europea. Okay, al di là delle prospettive possibili, credo sia veramente importante sottolineare come questo sia un momento di storia in cui il potere sta cercando di cancellare la vita e la testimonianza di chi si sta lasciando morire per esibire la violenza del carcere. Parlandone con alcune compagne e compagni, anche adesso prima di andare in onda, è abbastanza evidente come il respingimento di questo ricorso sia un atto politico, ma in qualche modo anche un atto che evidenzia un conflitto politico all'interno dell'apparato punitivo, dell'apparato sanzionatorio italiano. Ricostruendo un attimo gli eventi, quando i pareri erano prettamente tecnici, inizialmente centinaia di giuristi hanno motivato la loro opposizione alla classificazione di Alfredo Cospito in 41 bis, poi si sono aggiunti pareri, definiamoli etico-culturali, per esempio la presa di posizione di tantissimi intellettuali. Ecco, in quella fase Nordio, il ministro della giustizia Nordio, rifiutò di esercitare il proprio potere di ministro. Ora che i pareri tecnici si sono fatti istituzionali, appunto con il parere di parte della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con la richiesta di revisione della condanna all'ergastolo da parte della Corte d'Appello di Torino, con addirittura il favore del procuratore generale della Cassazione Piero Gaeta, anche la Corte di Cassazione si è espressa con un parere contrario. Mi sembra ci sia qualcosa che va al di là della disciplina giuridica. Ovviamente è difficile, se non impossibile, conoscere quali equilibri e quali conflitti stiano attraversando l'apparato politico giudiziario. Una cosa però è evidente ed è il ruolo di Andrea Del Mastro delle Vedove, il diciamo ghost ministro della giustizia, un avvocato fanatico della visione più olio di ricino possibile della punizione, una figura che è stata piazzata da Fratelli d'Italia come sottosegretario al Ministro della Giustizia per di fatto commissariare il ministro Nordio, perché appena insediato aveva espresso pareri intollerabilmente garantisti e quindi lo hanno subito commissariato con la presenza di Andrea Del Mastro delle Vedove. Insomma, la lotta di Alfredo ha evidentemente assunto una dimensione politica, scatenando questa iperpoliticizzazione dell'apparato sanzionatorio. Ha assunto e dovrà assumere sempre di più una dimensione storica, ma ricordiamoci che ha sempre anche una dimensione umana. E il campo in cui si confrontano il piano della politica, della tecnica e della vita è il cosiddetto campo bioetico. E quindi parliamo di bioetica e di tortura. visto che ci sono a quanto pare diverse pressioni da parte del ministro della giustizia Nordio sul Comitato Nazionale di Bioetica, che in risposta sta prendendo tempo per esprimersi a riguardo del TSO, a riguardo dell'alimentazione forzata che il ministro della giustizia richiede per Alfredo. A quanto ci racconta un articolo del Corriere, immediatamente censurato da una velina del Comitato di Bioetica, ci sarebbero all'interno di questo comitato due fazioni contrapposte: la componente laica che assumerebbe una posizione a favore della libera determinazione di Alfredo sul proprio corpo e quindi di proseguire lo sciopero della fame fino alla fine senza un trattamento sanitario obbligatorio, e invece la componente cattolica che promuove la possibilità di effettuare questo trattamento sanitario obbligatorio e quindi promuovere un'alimentazione forzata per Alfredo. Tra l'altro anche all'interno del CPR di Torino, come avrete sentito all'interno dell'info che precede Bello come una prigione che brucia, sei uomini reclusi da inizio febbraio sono in sciopero della fame, uno sciopero della fame molto meno visibile. E anche in questo caso, a quanto viene raccontato, ci sarebbe una proposta di trattamenti sanitari obbligatori, quindi di alimentazione forzata. Anche in questo caso rifiutati. Comunque, tornando alle pressioni del Ministero della Giustizia sul Comitato Nazionale di Bioetica, queste sembrano volte a produrre un prolungato stato di non vita, perché se pensiamo a che cosa significhi proseguire uno sciopero della fame, proseguire una detenzione in 41 bis con delle flebo che ti alimentano, è veramente semplicemente prolungare in modo estremo uno stato di non vita, ed è una condizione che mi ha ricordato la proposta di nuovi scenari di condanna che qualche anno fa aveva in qualche modo dichiarato come desiderabile una ricercatrice statunitense che appunto qualche anno fa proponeva l'utilizzo di sostanze psicotrope per interferire con la percezione del tempo sperimentato, esperienziato dalla persona condannata. Quello che si chiedeva lei è perché se una persona è condannata a 300 anni di carcere dovrebbe poi scontarne solo 30, per esempio, prima del suo decesso, quando si potrebbe in qualche modo produrne la percezione, costringere questa persona a percepire tutti e 300 gli anni di condanna attraverso degli incubi farmacologici. Ecco, per fortuna era solo una proposta mai sedimentata nella realtà, ma anche semplicemente l'idea di alimentare coattamente, forzatamente un prigioniero in sciopero della fame per mantenerlo in questo stato di non vita all'interno di un circuito detentivo annichilente come il 41 bis mi ha immediatamente ricordato le esternazioni di questa ricercatrice statunitense. Per concludere, tornando alla questione bioetica, alla bioetica, al di là del ricordare la cornice di riferimento all'interno della quale si muove il comitato, e pensiamo che sono lo stesso comitato che aveva promosso eticamente la sperimentazione di massa dei vaccini mRNA anche sui bambini dai 3 agli 11 anni, adducendo a motivazioni come la riduzione del contagio successivamente scientificamente smentite, credo che un comitato di bioetica dovrebbe forse esprimersi anche sulla tortura, sulle tecnologie di tortura, sul fatto che all'interno di una democrazia liberale come quella italiana sia in vigore un regime formalmente, tecnicamente di tortura, come abbiamo cercato di descrivere in diverse puntate, e non dovrebbe esprimersi esclusivamente sui trattamenti sanitari obbligatori. Microfoni sempre aperti alle vostre riflessioni. Intanto ci ascoltiamo un po' di musica prima di andare a parlare della dimensione, della portata della tortura in Italia, e ci ascoltiamo un brano di François Tillot che si chiama François Tillot, si chiama Pain de Me. Buon ascolto. Gioco di parole tra dolore, pain e pandemia. Lasciamo sfumare questo brano di François Tillot e riprendiamo a parlare di tortura in Italia. Continuiamo a descrivere e analizzare la dimensione di tortura dell'apparato repressivo italiano, visto che mi sembra un piccolo modo per dare valore anche alla lotta che Alfredo sta portando avanti. Insomma, la tortura in Italia prende forme differenti. Ovviamente il 41 bis nella sua funzione estorsiva, punitiva e di intimidazione incarna le caratteristiche specifiche della tortura, così come definita anche dalle Nazioni Unite. La tortura si manifesta in diverse forme, attraverso i pestaggi nelle questure, nei CPR, via dicendo. In qualche modo, restando invece, tornando al 41 bis, pensiamo al ruolo dei sanitari, visto che diventeranno centrali in alcuni episodi di tortura di cui andremo a parlare. Il ruolo dei sanitari che all'interno, per esempio, del reparto 41 bis dell'ospedale San Paolo di Milano consentono la lenta morte di diversi detenuti, magari ai quali è consentito di accedere a delle cure ma non di vedere i propri familiari se non magari a pochi istanti dalla morte, o addirittura neanche quello. Insomma, questi medici devono avere una concezione molto particolare di deontologia medica, chissà quali ragionamenti, chissà quali giustificazioni cercano di sussurrarsi per poter affrontare le proprie giornate da sanitari in un contesto di tortura. Magari si dicono che senza di me sarebbe peggio, senza di me che presto le cure questa persona morirebbe peggio. Insomma, la mente umana è fantastica nel creare e nel nascondere, almeno superficialmente, le proprie responsabilità. Poi ci sono altri medici che aderiscono invece con molta più coerenza all'apparato di tortura rispetto a quelli dell'ospedale San Paolo di Milano, e sono per esempio i medici del carcere di Ivrea, uno di quei casi recenti in cui è emersa concretamente la responsabilità di un medico che è entrato a tutti gli effetti tra gli indagati per tortura all'interno del carcere di Ivrea, nello specifico perché sorseggiava caffè mentre in gruppo i secondini gli pestavano davanti un uomo. Ma sono davvero tanti tanti i medici che stanno venendo inclusi nei tanti tanti processi per tortura nelle carceri italiane. Un'ondata di processi scaturita in quella fase di qualche anno fa, quando il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria pensava probabilmente di modernizzare le carceri ridimensionando il potere della componente muscolare, quindi della polizia penitenziaria, per aprire invece magari all'utilizzo di manodopera detenuta, in generale puntando su un carcere più, diciamo, produttivo, ortopedico e non meramente afflittivo, fase decisamente conclusa. E in questa ondata di processi possiamo riconoscere il frequente ruolo dei medici all'interno del dispositivo di tortura, da Ivrea a Bari, a Reggio Calabria e così via. Compaiono medici tra gli indagati perché o coprivano i pestaggi con false diagnosi, o assistevano appunto serenamente, direttamente all'inflizione delle torture. Ma ogni tanto invece, per fortuna, i medici non si prostrano alla gerarchia repressiva, forse soprattutto quando fanno i medici in ambito clinico e non i medici in contesti totalizzanti come quello carcerario punitivo o quello manicomiale o quello dei CPR. E infatti andiamo a vedere cosa è successo a Sassuolo nel recente caso di un'inchiesta aperta per tortura che vede dei vigili urbani di Sassuolo coinvolti, che sarebbero entrati all'interno di un pronto soccorso, avrebbero pestato e insultato un uomo marocchino in crisi ipoglicemica perché non potevano credere che non fosse alterato da sostanze stupefacenti. E quindi, senza che nessuno li avesse chiamati, senza che nessuno ne avesse richiesto la presenza, sono arrivati in quattro. Uno è addirittura salito con i piedi sul torace di quest'uomo sdraiato in barella, sbraitandogli in faccia che doveva ammettere di aver preso la droga. Ebbene, tutto questo in carcere sarebbe stato probabilmente normale, sarebbe passato inosservato o addirittura inosservabile dal personale sanitario, mentre in ospedale, per fortuna, quantomeno all'ospedale di Sassuolo, sono stati proprio i medici a denunciare i vigili urbani, e questo ha aperto un fascicolo per tortura. Ma questo forse dovrebbe far emergere qualche domanda sulla struttura di potere che attraversa le carceri, che attraversa gli spazi totalizzanti, sulle gerarchie che vengono prodotte in carcere, sulla frequente sottomissione della componente sanitaria a quella muscolare e via dicendo. Ma tornando alla riflessione sulla tortura e restando in questa dimensione ottica che in questo periodo contraddistingue molto qualunque mia riflessione, purtroppo, spero di non ossessionarvi, la dimensione di oscillazione tra visibilità e invisibilità, probabilmente ci sono altre dimensioni più efficaci, vi invito a condividerle, ma in Italia dalla introduzione del reato di tortura, tra l'altro un reato introdotto in modo generico e non specifico rispetto alle violenze commesse dai pubblici ufficiali, sono emerse, quindi sono diventate maggiormente visibili, davvero tantissime inchieste che riguardano le carceri. Cioè, i processi aperti per tortura nelle carceri riguardano il carcere di Ferrara, che se non ricordo male è stato il primo, proprio appena introdotta la legge, Torino, Melfi, San Gimignano, Palermo, Milano, Santa Maria Capua Vetere, il più eclatante perché non sono riusciti a cancellare i filmati, Biella, Ivrea, Bari, Reggio Calabria, probabilmente anche altre che mi sono dimenticato, senza contare i casi come Poggioreale e Asti, che sono episodi precedenti all'emanazione della legge sulla tortura. Quindi sono veramente tantissimi i processi aperti per tortura all'interno delle carceri italiane. Questo descrive una dimensione strutturale della violenza e addirittura della tortura all'interno delle strutture detentive, una dimensione che era evidentemente preesistente alla legge e preesistente a questa peculiare attenzione della magistratura, al netto di tanti tentativi di archiviazione, e appunto Ivrea è proprio uno di questi. E invece il ministro Nordio, senza esprimersi su questa dimensione della violenza nel carcere, su questa scala, su questa diffusione strutturale della violenza nelle carceri, cosa ha fatto il ministro Nordio? È arrivato a sostenere che lo sciopero della fame di Alfredo non è non violento perché il detenuto ha affermato di usare il suo corpo come arma. Geniale. Cioè, è interessante come il ministro abbia una capacità di assumere letteralmente le affermazioni, tra l'altro tipica di alcuni disturbi dello spettro autistico, per cui se gli si dicesse hai preso un granchio ti risponderebbe guarda non ci sono dei granchi qui, ma evidentemente nel suo caso è una scelta tattica questa adesione, questa assunzione letterale, rigidamente letterale delle affermazioni. Alfredo ha dichiarato di usare il suo corpo come arma e il ministro quindi arriva a sostenere, beh, lo ha detto lui che il suo corpo è un'arma, quindi non è uno sciopero non violento. Beh, se lo stesso tipo di relazione tra significato e parole venisse invece invertito e si trasformasse si trasformassero in affermazioni concrete quello che il ministro Nordio sta compiendo, invece di girarci attorno con tutte le sfumature cosmetiche del linguaggio istituzionale, Nordio dovrebbe avere il coraggio di dire: tramite l'apparato che presiedo sto costringendo a condizioni invivibili diverse migliaia di persone, di cui qualche centinaio in un contesto di esplicita tortura come il 41 bis, di cui una in particolare, Alfredo Cospito, sto uccidendo lentamente. Questo fa di me, al netto delle giustificazioni istituzionali, un torturatore e un assassino. Se invece di conferire alle affermazioni una portata rigidamente significante, si attribuisse alla realtà delle azioni un significato letteralmente aderente alla realtà, Nordio dovrebbe affermare questo. Ma c'è un altro profilo che riguarda la dimensione della tortura in Italia ed è la sua tutela politica. Da un lato, per esempio, c'è il senatore di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Alberto Balboni, che a inizio febbraio ha incontrato i sindacati della polizia penitenziaria, affermando che, promettendo appunto ai sindacati di polizia penitenziaria, che presenterà un disegno di legge per riformare l'articolo 613 bis. Ognuno lotta contro il bis che si merita. Alberto Balboni lotta contro il 613 bis, ovvero il reato di tortura, perché a detta di questo senatore di Fratelli d'Italia, parole sue, come è attualmente configurato, in modo eccessivamente generico e indeterminato, il reato di tortura si è trasformato in un'arma di ricatto a disposizione dei detenuti più volenti e aggressivi per ottenere ciò che non spetta loro. Abbastanza significativa questa affermazione. Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, che lotta contro la già molto blanda e generica sedimentazione del reato di tortura nell'ordinamento italiano, visto che, ci tengo a ricordarlo, dovrebbe essere un reato specifico delle forze dell'ordine e dei pubblici ufficiali, invece in Italia non è così, ma sostiene che sia troppo indeterminato e quindi sia un'arma di ricatto a disposizione dei detenuti più violenti e aggressivi. C'è poi di nuovo una dimensione di visibilità e invisibilità, perché i processi per tortura devono essere despettacolarizzati, escludendo per inchieste per esempio eclatanti rispetto a esibire la natura del carcere in Italia, come Santa Maria Capua Vetere, come l'inchiesta sulla mattanza di Santa Maria Capua Vetere. Devono essere despettacolarizzati come? Escludendo da quel processo dei testimoni richiesti dal legale del garante dei detenuti, ovvero l'allora presidente del Consiglio Draghi e i ministri della giustizia che si sono susseguiti tra la fase in cui quegli eventi, concretamente la mattanza, concretamente si svolgeva a Santa Maria Capua Vetere, ovvero Bonafede, e quando quegli eventi sono emersi, ovvero Cartabia. Quindi nel principale processo per un evento di portata storica come il massacro di Santa Maria Capua Vetere non dovranno essere presenti testimoni cruciali perché, come determinato dalla Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, bisogna evitare una contaminazione di natura politica del processo con una sua indebita spettacolarizzazione.